Buon pomeriggio ad Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza. Come promesso e come vi ho detto prima, controcorrente, andiamo avanti a parlare di intelligenza artificiale. Sono arrivati moltissimi messaggi da parte vostra allo 076 321 11 13, diverse telefonate, c'è molto interesse attorno ad un argomento che è molto popolare, molto discusso, molto dibattuto, e le cifre insomma dicono che l'intelligenza artificiale, secondo uno studio dell'Università di Zurigo recentissimo che è stato presentato la settimana scorsa, ebbene secondo questa ricerca l'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, sono utilizzati dal 73% della popolazione che risiede, che abita in Svizzera, e l'intelligenza artificiale è usata soprattutto per l'istruzione e il lavoro, il 53% degli utilizzatori, e per la consulenza su decisioni quotidiane, il 23%. 6 persone su 10 temono un aumento della sorveglianza e una su 3 si preoccupa che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo o causare disoccupazione di massa. D'altro canto, il 58% degli utilizzatori dell'intelligenza artificiale desidera ridurre il tempo trascorso in rete. Ebbene, sono tutte cifre e tutti numeri che ci dicono che è importante riflettere, è importante approfondire quello che è un tema che presenta diverse chiavi di lettura, ma anche, lo dicevamo prima, diversi dubbi fra certezze, rischi, riflessioni etiche e anche uno spirito critico che non deve mai mancare. Allora vi chiedo quando, quanto, perché utilizzate, se la utilizzate, l'intelligenza artificiale, la utilizzate spesso, sempre, talvolta oppure mai, ritenete che sia sopravvalutato il suo impatto, l'intelligenza artificiale vi suscita paura, apprensione, curiosità, confusione oppure entusiasmo? Qual è il vostro rapporto, insomma, in estrema sintesi, con l'intelligenza artificiale? Fra l'altro se ne parlerà anche stasera nella puntata televisiva di Falò su RSI La 1. Intelligenza artificiale è un'alleata oppure un'avversaria? Luca Comazzi, consulente informatico e divulgatore tecnologico, ti ritroviamo allora riassumendo un po' quanto abbiamo detto e sentito prima, controcorrente. Che cosa ti rimane?
Ma allora, rimane una telefonata molto bella di un ascoltatore, Rossano, che ci chiedeva fino a che punto possiamo fidarci di questi algoritmi creati da uomini. E io volevo cogliere l'occasione per spiegare che in realtà l'algoritmo transformer, l'algoritmo sottostante ai programmi come Claude, come ChatGPT, come Perplexity, non è veramente un algoritmo creato dall'uomo. Ovvero, nel 2019 i ricercatori di Google, perché da loro arriva la novità, scoprono l'esistenza del transformer, un complesso metodo matematico al pasto del quale diamo grandi quantità, miliardi di pagine, miliardi di testi, miliardi di informazioni, e questo impara a rispondere a tono e sembra intelligente. Dicevo prima che a me il termine intelligenza artificiale non piace. Intelligenza artificiale generativa piace un po' di più, è in realtà un meccanismo per creare contenuti sulla base di miliardi di esempi. Ecco, questo algoritmo funziona, ma come funziona e perché funziona non lo sa nessuno. Le menti migliori del campo stanno studiando per cercare di capirne di più. Questo, se fosse possibile, permetterebbe grossi risparmi dal punto di vista del consumo di elettricità, perché sarebbe possibile ottimizzare il sistema, che oggi è creato abbastanza a casaccio facendo degli esperimenti, e naturalmente permetterebbe di migliorare i risultati del programma.
Dai messaggi che arrivano emerge il tema del grande consumo di elettricità rispetto ad esempio ai classici motori di ricerca.
Assolutamente sì, circa 20 volte di più secondo i calcoli di Google. Sì, è tantissimo.
E quindi è assolutamente un tema anche quello del consumo elettrico, dell'intelligenza artificiale. Nicola, tu cosa hai ricavato dai messaggi del pubblico che sono arrivati a controcorrente? C'era un ascoltatore che diceva il mondo di prima l'abbiamo forse un po' idealizzato e adesso le paure di oggi, i dubbi, le criticità sono forse un po' esagerate.
Torno un attimo sulla definizione che stavi, diciamo, condividendo con Luca Accomazzi e l'uso che facciamo. Cioè, quando tu rivolgi la domanda ai nostri ascoltatori che utilizzo fate dei programmi di intelligenza artificiale, poni una questione importante, cioè la nostra consapevolezza di stare lavorando con un sistema di intelligenza artificiale. Però teniamo presente che oggi noi diventiamo interoperativi con sistemi di intelligenza artificiale anche senza bisogno di chiedere nulla a ChatGPT. Cioè, immaginiamo che molti sistemi digitali che utilizziamo oggi sono basati su quella che noi appunto impropriamente chiamiamo in modo estensivo intelligenza artificiale, ma che in realtà, e mi ricollego a quello che stava dicendo un attimo fa Luca Accomazzi, è sul fatto di non sapere esattamente come funziona la scatola dentro la quale confluiscono tutte queste informazioni. Altro non si chiamerebbe che cosiddetto machine learning, cioè la capacità che oggi hanno le macchine digitali di imparare da se stesse attraverso gli errori che fanno e attraverso gli input che ricevono. Questo per dire che noi siamo molto più immersi nell'intelligenza, in forme di intelligenza artificiale applicate a tutti gli strumenti digitali che utilizziamo quotidianamente, di quanto in realtà forse non siamo consapevoli. Siamo in realtà immersi in questa nuova concezione dell'intelligenza artificiale dialogante, questi large language models, che sono effettivamente l'ultima frontiera dell'interattività che noi abbiamo con questi sistemi che sembrano umani, ma che in realtà sono fondati su una tecnologia che noi stiamo cercando di affinare sempre di più. Citavamo prima il filosofo Luciano Floridi. Suggerisco a chi volesse magari farsi un'idea delle sue visioni, che tuttavia da filosofo e conoscitore della comunicazione del linguaggio, fa in un bellissimo video che si trova facilmente su YouTube, che si intitola, guarda caso, che cos'è veramente, tra virgolette, l'intelligenza artificiale. E Floridi ci spiega la rivoluzione che c'è stata in questi ultimi 60 anni, dicendo che dai precursori, che sono Alan Turing, John McCarthy, che hanno già dato un'idea di che cosa sarebbe stata e sarebbe potuta evolvere la cosiddetta intelligenza artificiale, siamo arrivati ad oggi, e oggi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è basata su dei nuovi criteri. Ci veniamo tra un attimo.
Ci veniamo anche perché sappiamo che l'intelligenza artificiale ha un enorme potenziale, c'è un'avanzata dirompente, c'è un'evoluzione che è molto importante, però un conto è sapere come fare una torta, se il tal giocatore potrà andare a giocare in una determinata squadra fra 2 o 3 anni. Questioni, diciamo, banali o comunque di quotidiana, di quotidianità così un po' spicciola. Un altro conto invece, vado dal medico, il medico mi fa una diagnosi e io desidero sapere, Luca Accomazzi, se la diagnosi è stata fatta con l'intelligenza artificiale oppure con il sapere, la competenza, la conoscenza del medico. Poi ci sono diversi piani,
sì, allora,
di
ci arrivo,
uso
ma
e utilizzo di intelligenza artificiale.
Questa è una domanda, diciamo, pericolosa, quindi arriviamoci un passo per volta. Il primo passo è: che cosa sta succedendo oggi nell'impresa, nell'industria, nelle aziende? Si stanno cercando modi di adottare l'intelligenza artificiale generativa per aiutare gli impiegati, i dipendenti, gli operai a fare quello che hanno sempre fatto, andando a risolvere dei problemi fastidiosi, dei compiti ripetitivi, delle cose che fanno perdere tempo. Per esempio, nell'azienda dove lavoro io, senza entrare troppo nei dettagli, si sta facendo un gran uso di questo tipo di strumenti per andare a leggere contratti e andare a capire di chi si parla, chi sta offrendo cosa a chi, tirare fuori i dati delle parti che hanno sottoscritto quel contratto senza bisogno che qualcuno vada a scirupparsi tutte quelle pagine, tutte quelle centinaia di pagine. Ecco, è su queste
quindi
cose
velocizza e sveltisce,
sì,
il lavoro.
Esatto, perché è un sistema nato per trattare testi.
Poi però, se a Camorino l'intelligenza artificiale si occupa presso la sezione della circolazione del 30% delle telefonate e, lo dicevo già prima, controcorrente, se all'ospedale di Ginevra, negli ospedali universitari di Ginevra, l'intelligenza artificiale risponde ai pazienti 24 ore su 24, ci sono meno persone che lavorano.
Sì, esatto, però
quindi il tema della disoccupazione 24... che emerge anche da quanto ci scrive il pubblico e ci dice il pubblico, c'è tutto.
C'è, però alcuni capitani di industria che pensano di riuscire a fare le stesse cose che si facevano ieri con la metà del personale domani, spesso sbagliano. Vi do delle cifre precise. Parliamo di intelligenza artificiale generativa di codice. Quindi stiamo cercando di rimpiazzare i programmatori, gli sviluppatori, in parte con l'intelligenza artificiale. Ci sono dei sistemi, come Claude Code, che permettono di creare dei programmi. È stato fatto recentemente uno studio da parte della prestigiosa Università di Stanford, congiunto con un'entità che si chiama METRE, che ha esaminato se questi strumenti effettivamente sono in grado di aumentare la produttività degli sviluppatori. Risultato: su una grande platea di sviluppatori, i manager si attendevano, sulla base della loro esperienza, a un risparmio del 58% sul tempo impiegato per realizzare del software. Gli sviluppatori si aspettavano mediamente un risparmio del 20%. Quando è stato misurato il risultato, si è scoperto che c'è una perdita del 19% di produttività, perché è necessario correggere ciò che l'intelligenza artificiale produce.
Quindi il fatto della disoccupazione di massa, sempre più disoccupati, sempre meno persone che avranno un lavoro.
Se ci stiamo dicendo,
a causa o per colpa dell'intelligenza artificiale.
Se ci stiamo dicendo che l'invenzione dell'automobile farà perdere il lavoro ai fabbri ferrai, allora assolutamente sì. Se ci stiamo dicendo che l'introduzione dell'automobile non introdurrà nuovi posti di lavoro per fare delle cose grazie all'automobile, quello è un altro discorso.
0848 030808, le vostre telefonate in diretto oppure i vostri messaggi come sempre allo 076 321 11 13. L'intelligenza artificiale vi suscita apprensione, curiosità, confusione o entusiasmo? Abbiamo Doris e poi Ilaria. Doris, buongiorno. Pronto Doris?
Sì, pronto, mi sente.
La sento, dica.
Ecco. Io ho in famiglia, tramite figli e marito, assisto all'uso di intelligenza artificiale, ma noto che ancora ha un livello di o consiglio o domanda secca che poi viene sviluppata e la famiglia ha una tendenza a uno spirito critico, quindi è una cosa ancora sotto controllo. Quello che a me, siccome io non la uso ma mi fa specie, è il fatto che c'è un indebolimento a, come posso dire, a sollecitare l'intelletto delle persone adesso, cioè non c'è più voglia di andare in biblioteca a cercare un contesto, leggere o cose di questo tipo. Quindi ho timore, soprattutto per i giovani, che tutto si risolva nella domanda secca senza sapere poi o senza
elaborare la risposta dell'intelligenza artificiale. Esatto. Lei dica che c'è il rischio che i giovani poi possano pensare meno, avere meno spirito critico.
Esatto, cioè, e quindi già io trovo che mancanza di progresso per l'essere umano. Secondo è il fatto di creare tanti tuttologi che a un certo punto, con una risposta secca, hai quel fascino di sapere qualcosa ma senza capirne niente o perlomeno poco. Questo è un mezzo di massa, come è stato il telefono, come sono state tante cose, su cui non è che critico l'evoluzione, ma messo in mano in modo troppo facile spegne nell'essere umano almeno quella voglia di essere curioso, di andare a cercare un pochino di più nelle cose,
di andare dentro e oltre. Grazie Doris, buona giornata. Prego. Grazie mille, buon pomeriggio. Ilaria, buongiorno anche a lei.
Buongiorno. Esperienza mia personale, allora in sintesi, a causa dell'intelligenza artificiale ho perso il mio lavoro. Ma nel mio attuale lavoro, in tutt'altro settore, uso l'intelligenza artificiale. Quindi
ha perso il lavoro perché? In che senso ha perso il lavoro?
Sì, perché ho perso il lavoro perché io per quasi 20 anni ho lavorato nell'ambito della creazione di testi, sono copywriter, quindi scrivevo testi da un brief del cliente, banalmente producevo campagne di comunicazione su qualsiasi tipo di media, quindi brochure, internet e quant'altro. Qualche anno fa ho cominciato a ricevere, diciamo, offerte di lavoro relative al controllo del lavoro già prodotto dalle macchine. All'inizio era chiaramente tutto da rifare, ma recentemente devo ammettere che il lavoro fatto dalle macchine su questo settore qui è indubbiamente un ottimo lavoro. Producono testi con i toni che vuoi, con il target che vuoi, e quindi il mio lavoro è stato soppiantato alla grande anche dal punto di vista qualitativo. Devo dire la verità, non al 100%, però è chiaro che la
invece adesso utilizza gratis, l'intelligenza artificiale per cosa?
Sì, ho avuto la fortuna di trovare un altro lavoro in un ambito diciamo amministrativo, dove devo occuparmi della contrattualizzazione di dipendenti, freelancer, eccetera. E come si faceva cenno il vostro consulente prima, utilizzo molto le macchine per controllare i contratti. Quindi
è un lavoro più rapido, più veloce? Sì.
Sì, assolutamente. Riduce il tempo notevolmente. È chiaro che poi bisogna sempre comunque andare a controllare, perché gli errori ci sono. Bisogna sempre controllare e saper utilizzare bene l'intelligenza artificiale. Andrebbe insegnato come utilizzarla, soprattutto alle nuove leve.
Ma sicuramente lo si fa a scuola. Grazie Ilaria, buona giornata. Alberto, buongiorno anche a lei, benvenuto.
A lei. Sì, buongiorno. Saluto tutti e ringrazio per la bellissima trasmissione. In particolare, adesso mi scappa il nome, ma dell'esperto che è lì con voi.
Sì, abbiamo due esperti, Nicola Colotti, che è un esperto anche lui. Dica Alberto.
Nicola Colotti è forte, molto. Ma se io uso intelligenza artificiale devo dare anche i miei dati, perciò con il mio computer devo dare delle spiegazioni e quindi sarò classato dalla IA, che è un po' il verso dell'asino, no? Quella gente lì che sta facendo passare l'uomo, l'essere umano, che ha bisogno dell'intelligenza artificiale per andare avanti. Io sono anziano e uso anch'io questi mezzi che mi fanno paura veramente. Grazie della trasmissione e arrivederci.
Grazie, buon ascolto e mi raccomando rimanga fedele alla RSI e ai nostri programmi. Allora Alessandro Longo, buongiorno, giornalista specializzato in nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu. Allora, l'intelligenza artificiale, ne stiamo parlando, ne parlano tutti, ne parliamo anche noi. Ovviamente ci sono reazioni e percezioni diverse da parte del pubblico. Un alleato, un'avversaria, che idea ti sei fatto tu? Tra l'altro la usi molto tu, Alessandro?
Ecco, sì, ogni giorno, quasi ogni ora direi. Quasi ogni ora per lavoro, per informazioni anche di carattere personale, guide sportive, integratori da prendere, consigli, insomma, di
tutto di più,
tipo,
di tutto di più.
Sì, infatti tutti gli studi dicono che il principale utilizzo è questo, consigli per la vita quotidiana. Il principale utilizzo che noi facciamo nel mondo dell'intelligenza artificiale è questo, consigli per la vita quotidiana di verissimo tipo, un po' come se fosse un assistente personale tutto fare, ecco. E mi ha colpito molto l'esperienza della signora che ha perso il lavoro. Io posso anticiparvi che venerdì esce sull'Espresso una mia inchiesta sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha sui lavori in Italia. Questo chiaramente vale per tutta l'Europa, perché effettivamente ci sono già alcuni segnali un po' preoccupanti per alcune categorie, grafici, illustratori, traduttori, giornalisti, esperti di marketing, quelli che scrivono, forse dovrei dire scrivevano ormai i copy pubblicitari, traduttori, l'abbiamo detto. Ecco, queste persone ci dicono che sempre meno gli editori chiedono di lavorare su testi da zero, sempre più danno già dei testi pronti, già fatti dall'intelligenza artificiale, traduzioni per esempio, e chiedono all'essere umano di supervisionare, controllare, con il risultato che il lavoro comunque è diminuito o viene pagato meno, riportano un calo di fatto nei ricavi. Ora non sappiamo se questo è un trend che poi si rafforzerà, si estenderà anche ad altre professioni. Io ho parlato anche con il premio Nobel all'economia Darun Acemoglu, che lui stesso mi ha detto non lo sappiamo, nell'immediato forse qualcuno licenzierà, qualche persona perderà il lavoro, perderà il compenso, perderà parte del compenso, però ecco, è sicuramente un segnale preoccupante per chi lo sta vivendo adesso.
Certo, Nicola, effettivamente...
Tanta carne al fuoco, come si dice in
questi casi. Tanta carne al fuoco, il pubblico ovviamente porta spunti, porta riflessioni, porta considerazioni. E vorrei citare un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che ci dice che 2 mesi fa ha fatto degli esami del sangue, poi una visita medica per la lettura, ovviamente inevitabile, giusta, insomma la conseguenza degli esami dal medico. Lui dice: ho inserito i dati in ChatGPT e ChatGPT mi ha detto le stesse cose del medico, con la differenza che la lettura del medico mi ha generato dei costi. E ieri nella consulenza che ho fatto con il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, avvocato Ivan Paparelli, ha chiamato un ascoltatore e ha detto: io per la mia pratica, per il mio caso, per la mia vertenza, il mio problema, sono andato dall'avvocato e ho speso 5.000 franchi di pratica, di parcella, di onorario. Ho rivolto la mia domanda, il mio problema all'intelligenza artificiale e in 10 minuti ho avuto gratis la risposta.
Allora, andiamo con ordine.
Il medico e l'avvocato.
La questione della perdita dei posti di lavoro, che è già stata sollevata già alcuni anni fa, ci sono delle previsioni che parlavano addirittura di 100-200 mila posti di lavoro che ballano o ballerebbero a causa dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma quando dico ballano non è per sminuire l'entità del problema, è per dire che quando si parla, forse a sproposito, di cosiddette rivoluzioni tecnologiche, le rivoluzioni tecnologiche portano dei grandi movimenti, però portano magari anche a un rimescolamento delle carte e quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro, perché l'esempio che ci faceva la signora prima, ha perso il suo posto di lavoro però adesso ne ha trovato un altro e usa comunque gli strumenti di intelligenza artificiale
che le hanno fatto perdere la professione,
certo, però richiede delle nuove competenze, e le nuove competenze in un ecosistema in cui questi oggetti pseudo meravigliosi che noi utilizziamo ci possono venire utili, potrebbero richiedere delle nuove competenze. Parlavamo prima di statistiche, per esempio lo diceva anche Alessandro Longo, è stato chiesto addirittura ai programmi di intelligenza artificiale quali sono le professioni nelle quali si potrebbe più facilmente sostituire la persona con il programma di intelligenza artificiale. Guarda caso, una delle professioni è proprio quella dei giornalisti. Però quello che è interessante, e quindi qui lo dico anche Cicero pro domo nostra, insomma, si potrebbe sostituire un giornalista semplicemente nella redazione di notizie di attualità. Certo, lo può fare benissimo ChatGPT, gli chiedi di scandagliare quello che sta succedendo nel mondo, ti fa una bella notiziola in 5 minuti, il problema è risolto.
Controllate che il caporete non stia ascoltando, grazie.
Ecco, quello che in realtà non può fare l'intelligenza artificiale è fare quel giornalismo che facciamo tendenzialmente noi e che facciamo spesso e che facciamo sempre di più anche alla RSI, cioè dove ci vuole una competenza e una capacità di interpretazione delle notizie, e quindi aggiungiamo un elemento che è frutto e della nostra umanità,
della nostra esperienza
e della nostra capacità di interagire con il pubblico, perché quello che tu stai facendo in questo momento con il nostro pubblico un programma di intelligenza artificiale probabilmente non sarebbe in grado di farlo allo stesso modo. Poi un domani potrà fare anche quello, però ci vogliono comunque delle competenze che sono al di là, diciamo, del tecnicismo. E qui vengo agli esempi che citavi delle persone che chiedono a ChatGPT: fammi la diagnosi in base ai miei dati del prelievo sanguigno, oppure faccio fare a ChatGPT la lettera che dall'avvocato mi costa 5.000 franchi. Allora, sulla questione delle tariffe degli avvocati non entro, perché questa è questione che esula dalla nostra trasmissione, ma sul fatto di affidarsi al programma di intelligenza artificiale per farti fare una diagnosi o per farti fare imbastire una causa legale, io starei molto attento, perché la questione non è tanto se ChatGPT lo fa in modo, diciamo, corretto. Il problema è se sono in grado io di capire se lo ha fatto in modo corretto. Ecco perché ho bisogno comunque di un medico, di una persona che sia in grado di interagire con me, perché altrimenti finisce per diventare...
Perché se no io leggo qualcosa in modo asettico.
Sì, poi alla fine, perché me l'ha detto ChatGPT, allora automaticamente... è una sorta di verità? No, non necessariamente.
Spesso ChatGPT è dubbiosa, temporeggia, non risponde in modo chiaro. Io ho chiesto adesso se Nicola Colotti potrà essere sostituito dall'intelligenza artificiale.
Ma la risposta probabilmente è sì.
No, Allora, Nicola Colotti mi risponde l'intelligenza artificiale. Nicola Colotti, senza conoscere il suo mestiere specifico, è difficile dirlo con certezza. Tuttavia,
beh, un po', dai, è una risposta
da un reggiat. Sì, tuttavia, diciamo, secondo un reggiatissima, che mettati, ascolta, poi tuttavia, secondo le tendenze attuali, alcuni lavori sono più a rischio di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale rispetto ad altri. E poi mi elenca se Nicola Colotti lavora in un settore come
Perché non sa chi sono.
Scusate. Allora, in sintesi, aspettate un attimo, in sintesi dipende dal tipo di lavoro che svolge Nicola Colotti. Quindi anche l'intelligenza artificiale non dà sempre risposte precise. Però ci faceva notare un ascoltatore, Luca Comazzi, prima, tu hai sentito il messaggio. Se chiedo all'intelligenza artificiale dove posso trovare della droga in quella città piuttosto che in quell'altra città, l'intelligenza artificiale mi risponde.
È certo che risponde, e tipicamente tira a indovinare. È un problema noto dell'intelligenza artificiale. C'è anche un teorema matematico recentemente dimostrato che dice che una caratteristica ineluttabile di questo tipo di tecnologia è programmato per dare sempre una risposta, per
anche
dare sempre
a quesiti pericolosi o che possono portare a situazioni rischiosissime, estreme.
Ci arrivo, un momento. È programmato per rispondere sempre. È programmato per rispondere in modo verosimile perché usa meccanismi statistici, come abbiamo detto e ripetuto, meccanismi stocastici, meccanismi nel quale mette in fila le parole nel modo più sensato, più probabile. Dopodiché, davanti all'intelligenza artificiale oggi mettono dei filtri per impedire che certe risposte, come faccio a suicidarmi, come faccio a trovare la droga, come faccio ad ammazzare mia moglie, non arrivino. Questi filtri, se si è particolarmente bravi, particolarmente agguerriti, bravi è l'aggettivo sbagliato, se si è particolarmente agguerriti, si possono almeno parzialmente aggirare, ma comunque alla fine ritorneranno fuori le informazioni che erano state date in pasto al modello per allenarlo. Quindi dove si trova la droga a Napoli, Zurigo o Nuova Delhi è una risposta che sarà tirata a indovinare, perché non esistono siti web fatti apposta per trovare quel tipo di...
L'ascoltatore però dice che in quella città in cui si può chiedere dove si trova la droga, il ChatGPT non ti risponde, dice non possiamo darti una
perché
risposta.
Perché c'è il filtro.
Perché c'è un filtro.
E se chiedi al programma di intelligenza artificiale cinese, che è, cos'è, DeepSeek, e gli chiedi di parlarti di Tiananmen, ti dice no, mi dispiace, di questa cosa non parlo, oppure svia in qualche modo.
Però se lo scarichi e lo fai girare su un computer qua funziona.
Ecco,
allora, però, c'è un
aggiungo
Colotti.
Solo una cosa velocissima, c'è stata grande discussione quando recentemente Sam Altman ha dichiarato che avrebbe fatto diventare ChatGPT interattivo anche dal punto di vista erotico, perché sembrava che dovesse in qualche modo umanizzarsi e quindi poi avere la possibilità di interagire. Ecco, anche su questo ci sarebbero forse delle riflessioni da fare, ma non le faremo magari adesso. Però chiedere all'intelligenza artificiale di assumere degli atteggiamenti che possono essere, però, appunto interattivi anche dal punto di vista erotico, è una tendenza di certe forme di intelligenza artificiale, che però nasce da una nostra richiesta, non da un funzionamento intrinseco, diciamo, dell'intelligenza artificiale.
Arrivo, Alessandro, vorrei proporre il messaggio dell'ascoltatore che ha fatto, diciamo, la verifica del suo esame del sangue, dei suoi esami del sangue tramite ChatGPT, e la risposta era uguale a quella del medico. Lui dice: beh, lo stesso discorso che fa Colotti quando dice se ChatGPT ha fatto un'analisi corretta, e che poi sta all'umano capire cosa ci dice ChatGPT. Però lui dice anche un medico, un avvocato a volte può sbagliare. E chi me lo dice che loro sono perfetti e l'intelligenza artificiale no? Se mettiamo in dubbio l'intelligenza artificiale, allora dobbiamo mettere in dubbio anche il lavoro dell'avvocato e il lavoro del medico.
No, perché non si tratta di intelligenza. E qui torno a quello che dicevamo stamattina. Noi non stiamo parlando di intelligenza, stiamo parlando appunto di quello che Luca Comazzi definiva una capacità stocastica, che non è una parolaccia, ma che vuol dire semplicemente una massiccia raccolta di dati. E questa è la grande rivoluzione alla quale faceva riferimento e fa riferimento, tra gli altri, anche Luciano Floridi. Diceva: facciamo attenzione, perché la grande rivoluzione che c'è stata in questi ultimi anni è quella della capacità di raccolta di dati. Ora, la grande capacità di raccolta di dati e il loro processamento permette ai sistemi di intelligenza artificiale di fornire delle risposte congruenti. Tuttavia, il fatto che dei professionisti come medici e avvocati usino lo strumento dell'intelligenza artificiale è forse il salvacondotto verso questa trasformazione, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale diventi un ausilio per delle figure professionali,
supporto,
ecco, dovrebbe anche essere la garanzia che queste figure professionali non vengano sostituite in base al ah vabbè, ma interrogare ChatGPT non mi costa niente, mentre andare dal medico o dall'avvocato mi costa, perché sennò un domani le notizie le faranno i programmi di intelligenza artificiale, noi non serviremo più a niente, però non ci sarà più nessuno che avrà l'intelligenza umana di interpretare i fatti e le notizie, e quella è un'intelligenza umana, non è un'intelligenza...
Infatti è un ossimoro dire intelligenza artificiale. Alessandro Longo, però vorrei tornare al tema di prima sulle diagnosi fatte dai medici con l'intelligenza artificiale. È nostro diritto, sarà nostro diritto, nostro dovere, nostro compito, nostra premura chiedere al medico, scusi medico, ma l'ha fatta lei la diagnosi o gli ha dato lo spunto, il supporto, o ha chiesto l'intelligenza artificiale? Cioè il rischio c'è che la diagnosi ti venga data sulla base della consultazione del medico in ChatGPT?
Sì, sarebbe un po' scriteriato da parte del medico. In realtà ci sono dei casi, come sappiamo, di avvocati che hanno fatto fare a ChatGPT le loro arringhe e sono stati poi beccati dal giudice anche in Italia, anche in Europa, insomma sono stati redarguiti per questo, perché poi ChatGPT aveva fatto degli errori. Ora, quello che è noto è che gli italiani, gli europei, gli svizzeri stanno utilizzando sempre di più l'intelligenza artificiale per motivi medici anche, quindi anche per motivi abbastanza seri. Questo può essere un rischio da una parte, dall'altra può essere un aiuto per, immaginiamo però casi abbastanza semplici, per esempio c'è un piccolo problema, mio figlio ha la tosse, posso usare questo medico, il medico di famiglia non è disponibile, meglio di niente che ChatGPT raccoglia da internet delle informazioni su quel farmaco e tendenzialmente ci aiuta ad avere una risposta chiara. Questo diciamo che per un utilizzo così semplice io mi sento...
E però attenzione Alessandro, tu dici giustamente che se si ricorre all'intelligenza artificiale per questioni mediche, scientifiche o addirittura anche per, lo raccontavo, sì, del non vado più dall'avvocato e chiedo a ChatGPT, chiedo all'intelligenza artificiale di dirmi come devo fare, come devo comportarmi o la soluzione del caso.
È corretto, ecco, però magari si può chiedere prima di andare dall'avvocato per insomma raccogliere un po' di idee, ma conviene andare da un avvocato, da chi mi conviene insomma andare, tutte queste informazioni preliminari di studio che prima avremmo fatto senza dubbio su Google e adesso più facilmente forse lo facciamo su ChatGPT, quindi io non demonizzerei l'utilità del mezzo. È importante capirne i limiti e anche capire che non può sostituire un professionista, questo pure è scorretto. Ma lo stesso ChatGPT, c'è una novità, volevo parlare, dal 29 ottobre ha introdotto nuove regole proprio perché consapevole di tutti gli scandali, di tutte le polemiche che ci sono sugli utilizzi un pochino rischiosi che vengono fatti. Quindi per esempio si lava le mani sugli utilizzi critici, dice che ogni volta che ChatGPT viene utilizzato per motivi critici, quindi salute, giustizia, motivi insomma anche legati al welfare, decisioni importanti sulla persona, è importante che ci sia un essere umano in the loop, si dice che insomma sia coinvolto un professionista umano, quindi dice che è illecito utilizzare ChatGPT senza il professionista umano.
La persona fisica, insomma, presente fisicamente,
sì,
la persona
cose
umana.
Importanti, quindi, poi ci sono anche nuovi paletti contro i fenomeni di cui purtroppo abbiamo anche noi parlato, cioè persone vulnerabili, minori o anche persone con problemi psichiatrici che utilizzando ChatGPT venivano portati ancora di più nella loro pazzia, portati insomma sviati, perché
certo,
anche dei casi,
o a gesti estremi,
uno dei fondatori uno dei fondatori di Uber, questo che ha iniziato a chattare con ChatGPT, ha iniziato a pensare di aver scoperto una nuova teoria matematica, probabilmente in cui lui era famoso anche per essere dedito a sostanze stupefacenti.
C'è molta preoccupazione per quanto riguarda i giovani e i giovanissimi che usano ChatGPT. Ascoltiamo un messaggio di un ascoltatore che è Giovanni, un messaggio vocale.
Io lo uso sempre con fare critico, nel senso non do mai per scontato quello che c'è al GPT, che quello che uso io mi dice, però il mio appunto è che secondo me tanti la usano senza saperlo, perché so, provate, faccio l'esempio perché sto guardando questo, provate ad acquistare un robottino aspirapolvere che mappa la casa, che riconosce gli oggetti, è tutto intelligenza artificiale. Provate a usare Siri, provate, cioè qualsiasi applicativo di questi nuovi la utilizza. Quindi alla fin fine probabilmente molti la stanno usando senza saperlo.
Luca Comazzi, sì, probabilmente è vero, usiamo molte cose, utilizziamo molte cose che sono già e già erano in precedenza intelligenza artificiale. Ricordiamo come si chiamava il computer. Il cervellone elettronico, esatto. E parlo di 30-40 anni fa.
Di più, anni 60.
Il cervellone elettronico, quindi il cervellone è un cervello elettronico, che è un, posso dire, un precursore dell'intelligenza artificiale.
Sì, ma l'abbiamo già detto, il termine intelligenza artificiale è usato e abusato. Non appena una tecnologia nasce rendendo possibile ai computer fare cose che fino a un momento prima potevano fare solo gli esseri umani, noi la chiamiamo intelligenza artificiale. Dopo 3 anni, quando questa cosa è entrata nell'uso comune, gli troviamo un nome migliore e cominciamo a chiamare intelligenza artificiale qualcos'altro.
Quello che diceva prima Alessandro Longo sulle novità introdotte da ChatGPT è un aspetto molto importante che ci ricorda, credo, un'altra questione che non andrebbe sottovalutata, cioè il fatto che ogni tanto arriva Sam Altman, che è il proprietario di OpenAI, insomma quello che gestisce ChatGPT, poi vabbè, dopo c'è Microsoft, dopo ci sono gli altri big tech, e dicono: ah beh, adesso però abbiamo questa variante, però vorremmo mettere comunque un controllo, magari un controllo più umano dietro alla gestione degli algoritmi, però non spaventatevi, perché comunque abbiamo tutta una serie di filtri, tutta una serie di sistemi per adattarci. Ma chi ce lo dice? Ce lo dice Sam Altman, ce lo dice Mark Zuckerberg, ce lo dice il patron di Google, di Microsoft, cioè ce lo dicono questi grandi manovratori della grande industria digitale di oggi, che alla fine, no, tengono le leve della macchina del vapore e fanno girare le ruote a dipendenza di che cosa? Dello sviluppo del mercato legato comunque all'intelligenza artificiale. Cioè va benissimo che l'intelligenza artificiale ci renda la vita più semplice, che possa diventare un ausilio, uno strumento nella vita quotidiana, ma non dimentichiamo che dietro a tutto questo c'è un grandissimo, enorme, gigantesco sfruttamento di carattere economico-finanziario, ecco, allora, che si basa, chiudo, sulla massiccia raccolta di dati, e questi dati siamo noi che li forniamo tutte le volte che interagiamo nell'ecosistema digitale, perché molte delle cose a cui abbiamo accesso sono gratuite, ma le paghiamo con i nostri dati personali.
Che li diamo
gratuitamente.
Ma li diamo anche con la carta della Migros.
Poi se vogliamo la versione ChatGPT a pagamento, lo paghiamo.
Però, Nicola, allora, arrivano molte domande, molte riflessioni, molte considerazioni. La situazione per qualcuno ci sta un po' sfuggendo di mano.
Certo.
Non abbiamo più il controllo della situazione. E qualcuno scrive: sono io che decido come va usata l'intelligenza artificiale. L'IA è un complemento a disposizione delle persone, ma che non sostituisce il loro sapere. Anche qui tutto dipende come se ne fa uso. Allora,
non sono così d'accordo.
Ecco,
adesso lo confermerà anche Luca.
Il messaggio è chiaro, però la mia domanda è: sono veramente io che uso?
No, non siamo noi che
sono
usiamo.
Sono veramente io che decido come utilizzarla.
Se dovessi...
Ho ancora questa facoltà, e questa è la domanda che voglio fare.
Allora, se dovessi riprendere una delle numerose provocazioni di Luciano Floridi, che abbiamo citato più volte e che Alessandro Longo ben conosce, direi esattamente il contrario, e cioè che noi rischiamo di essere usati dall'intelligenza artificiale, perché in realtà è l'intelligenza artificiale che ha bisogno di alimentarsi di noi per poter progredire. Quindi dire che noi dipende da noi come la utilizziamo è relativo, se pensiamo a quanti strumenti digitali con i quali noi interagiamo quotidianamente, ogni minuto, ogni secondo, sono già elaborati, gestiti, sviluppati per essere cosiddetti friendly con noi, e quindi darci questa
amichevoli
idea, questa illusione, no, di umanità da
quindi,
intelligenza artificiale.
Alessandro Longo, non siamo più noi che decidiamo come utilizzare l'intelligenza artificiale, è un'illusione questa.
In parte è un'illusione. Le AI, cioè GPT in particolare, ma anche gli altri chatbot, sono bravissimi a dirigere la conversazione e anche a tenerci bloccati nella conversazione con delle logiche che ricordano i social network. Sembra insomma che loro, come i social network, siano a caccia della nostra attenzione. Quindi, e più ci conoscono, più riescono anche a personalizzare l'informazione, quello che ci dicono, il lavoro che fanno al posto nostro, sono più utili da una parte, dall'altra però non si capisce quanto questa utilità poi va a formare le nostre stesse richieste, le nostre stesse esigenze. Insomma, più li usiamo, più vogliamo usarli, più siamo usati da loro.
Quello che diceva Nicola. Allora, se volete chiamarci lo potete fare allo 0848 030808, oppure scrivere, continuare a scriverci i vostri messaggi, anche i vocali vanno benissimo, 076 321 11 13, il nostro numero di WhatsApp. L'intelligenza artificiale vi suscita apprensione, curiosità, confusione oppure entusiasmo? Quanto, quando e come la usate, perché, in quali ambiti, insomma, siete attivi con l'intelligenza artificiale, se lo siete? C'è un ascoltatore che ci scrive, Luca Comazzi: obiettivamente bisognerebbe sottolineare che l'unica cosa che l'intelligenza artificiale fa veramente è aiutare quelli che le cose le sanno già. E questo va al di là dell'essere in grado di scrivere un prompt perfetto. Il problema non è l'intelligenza artificiale, ma chi la utilizza senza cognizione di causa.
Proviamo a fare un esempio concreto. Perché fino adesso abbiamo parlato troppo di chatbot, quindi di intelligenza artificiale generativa applicata al testo, e troppissimo, passatemi la parola inesistente, di ChatGPT, che è soltanto uno delle centinaia di programmi del genere.
Che però è la più diffusa, quindi è chiaro che dopo finisce per diventare un
prima,
po' l'oggetto di tutti gli strali. Vabbè, più diffusa da noi forse,
esatto.
Tra le più diffuse da noi.
Esatto, in Cina no.
Beh, ovvio.
Comunque, facciamo un esempio concreto. C'è un sito web che si chiama Replit. Replit.com. Se ci andate sopra, si offre di scrivere dei programmi per voi. Se non avete mai imparato a programmare, se non sareste capaci di scrivere una singola riga di codice per calcolatore, nemmeno se ne andasse di mezzo alla vostra stessa vita, voi andate lì sopra, gli spiegate esattamente cosa deve fare il programma che vi serve e questo attrezzo fa il programma per voi. È in grado di fare un programma che gira sul vostro smartphone, è in grado di fare un sito web che reagisce agli input vostri e di tutte le altre persone che conoscono quell'indirizzo, facendo quello che volete voi. Per fare un esempio pratico, siamo alla consulenza, diamo una consulenza ai nostri ascoltatori su come si fanno le cose.
Un brano musicale, un romanzo.
Sì, momento, stiamo parlando
di un
programma che scrive programmi, non romanzi e non brani musicali.
Ma io posso adesso, con l'intelligenza artificiale, creare un brano musicale?
Sì, ma questa è un'altra
cantato
cosa.
Antonio Bolzani?
Sì, ma fammi finire.
Vai.
Allora, ho deciso di metterlo alla prova e gli ho fatto creare un gioco. Se volete provare a fare il gioco che ho inventato io da zero, vi garantisco non c'è pubblicità, non ci sono nemmeno i famigerati cookie, lo potete fare in maniera assolutamente gratuita. Andate su accomazzi.it/giuda, troverete un giochino che si chiama Parola di Giuda, un gioco di parole, come potreste trovarli sulla settimana enigmistica o su un qualunque giornale di passatempi. Ci sono 13 parole, dovete trovare gruppi di 4 parole che hanno qualche cosa in comune, e ce n'è una, la tredicesima, la parola traditrice, la parola di Giuda, che è lì per confondervi le idee. Questo è un utilizzo pratico nel quale voi e soltanto voi siete i padroni del vapore, voi decidete cosa deve fare il programma. Siccome all'inizio non siete abituati a programmare, sbaglierete, il programma non farà esattamente quello che volevate voi, che avevate in testa voi, perché non vi siete spiegati abbastanza bene. Scriverete istruzioni sempre più dettagliate e alla fine sarete riusciti a essere gli autori di un programma anche se non sapevate programmare. Questo è un uso concreto.
Quello che dice Luca Comazzi è giusto? Allora l'ho chiesto all'intelligenza artificiale. Sai cosa mi ha risposto?
Mm-hmm.
Hai un'idea, Luca?
Ma spero che mi abbia dato ragione.
Luca Comazzi è un esperto di tecnologie web, autore di numerosi libri e articoli sull'argomento. Le sue opinioni e i suoi consigli sono quindi da considerare attendibili, soprattutto per quanto riguarda l'e-commerce e la sicurezza informatica. Poi parla ancora bene di te, l'intelligenza artificiale, e poi conclude: in generale le opinioni di Luca Comazzi sono considerate valide e utili da molti professionisti del settore, ma è sempre bene verificare le informazioni e consultare altre fonti per avere una visione più completa. Però ci manda su altre fonti. Ci dà dei consigli.
Beh, se
non altro
ci assolve.
Ecco, ci assolve, ma soprattutto ci dice: ragazzi, consultate altre fonti, Nicola, informatevi anche altrove. Tutto
sì,
sommato non è così spregiudicata.
Adesso poi voglio sentire cosa ne pensa Alessandro, ma quello che ci ha appena raccontato Luca Comazzi ci conferma un po' la tesi avanzata prima dall'ascoltatore. Cioè, ci vogliono comunque, come dire, se non ci vogliono delle competenze, perché appunto Luca ci ha detto anche, diciamo, anche un analfabeta potrebbe, alfabeta digitale intendo, potrebbe tentare di fare questo programma. Tutta via, e si pone la questione del fatto che tu a un certo punto devi entrare in questa logica. E a me ha colpito, tra le molte cose che ricordava Floridi, che quando c'è stata la rivoluzione digitale all'inizio, e avendola vissuta io stesso, io mi rendevo conto che in certe situazioni ti trovavi a un certo punto che dicevi: guarda, a questa cosa devi reagire così perché la macchina è stupida, e quindi tu devi entrare nella sua logica un po' stupida, perché non so se vi è capitato in passato di dover, magari, non so io, impostare le funzioni di un televisore, di quelli di primi televisori digitali, dove avevi tutti gli alberi, no, di funzioni che dovevi attivare, e tu a un certo punto dovevi entrare in questa logica che a te sembrava farraginosa e meccanica, ma in realtà era il suo modo di comunicare, e tu in qualche modo ti adattavi. Ecco, quello che si pone come questione oggi, credo fondamentale, è quanto noi dobbiamo adattarci a questo nuovo sistema. E non parlo soltanto dell'elaborazione di prompt o l'elaborazione di algoritmi o la comprensione di quali possono essere i bias dei vari sistemi large language models. È il come noi ci adattiamo a un ecosistema dentro il quale siamo immersi sempre di più e che in qualche modo ci costringe ad essere compatibili con questo sistema.
Luca Comazzi,
e questa è la grande questione, sì, con la quale siamo confrontati oggi.
Hai ricordato prima giustamente che questa è un'ora di consulenza. Allora, voglio scrivere un romanzo, voglio fare un brano musicale, devo fare una tesi di laurea.
Beh, allora,
se
cominciamo col brano
intelligenza
musicale.
Artificiale ti sgamano dopo 3 secondi.
Allora, mi dai qualche consiglio?
Sì.
Se devo cominciamo fare un articolo sulla consulenza odierna.
Vabbè, per un articolo ci sono i chatbot testuali di cui abbiamo appena finito di parlare, quindi DeepSeek, quindi Perplexity, quindi Claude e quell'altro di cui abbiamo parlato fin troppo e non ripeterò il suo nome.
ChatGPT,
lui.
Posso dire una cosa? Dopo ti lascio continuare.
Vai.
Con noi c'è Igor Gianola, che è il nostro regista, che è anche un ottimo musicista. Io ho chiesto all'intelligenza artificiale adesso, mentre parlavano gli ospiti, se Igor Gianola è un buon musicista. Allora, Igor, secondo te cosa mi ha risposto l'intelligenza artificiale?
Ho un po' paura a chiedertelo.
No, bene, molto bene. Igor Gianola è un chitarrista svizzero molto esperto e versatile. Con una lunga carriera alle spalle, ha suonato con diverse band famose, poi ti citano e soprattutto menzionano tutte le tue qualità e dicono che in sintesi Igor Gianola è un musicista molto talentuoso e rispettato nella scena rock svizzera internazionale, hai capito?
Beh, mi viene da dire che l'intelligenza artificiale è anche un po' ruffiana a questo punto.
Hai capito chi abbiamo qui in studio, eh? Abbiamo un musicista affermato sulla scena del rock svizzero internazionale, vai!
No, allora, volevo dire sempre in spirito consulenziale, io non sarei capace di distinguere un La da un Si bemolle su un pentagramma, però c'è un altro sito, si chiama suno.com, nel quale voi descrivete a parole il brano che volete, di che genere, voce maschile, voce femminile, potete fornire le parole o potete farle scrivere dall'intelligenza artificiale e questo tira fuori dei brani. Vediamo se...
Che brano hai?
Dici a Comazzi ogni segreto dell'AIA, difficile in radio scansare le ovvietà.
Cos'è una rete neurale? Chiede il conduttore. Io penso, resisti, sei un divulgatore.
Ci ruberà il lavoro.
Tema delicato, rispondo, dipende da come verrà usato.
Eccetera. Gli ho chiesto di creare un brano su un esperto informatico che va in radio a parlare di intelligenza artificiale, e questo è quel che è venuto fuori.
Non male, Igor. Ma cosa dici prima... sulla qualità musicale, sulla qualità anche del lavoro dell'IA?
Allora, qui adesso dico la mia. Così
vai tranquillo.
Si sente che è una creazione un po' fredda.
Ecco.
Non è ancora arrivata al punto di sembrare proprio umana. Ma io prima, incuriosito da quello che tu hai fatto con Colotti, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale: Igor Gianola è sostituibile? Perché tu prima l'hai chiesto di Colotti.
Se Colotti può essere sostituito dall'intelligenza
artificiale.
Però
è interessante
artificiale.
Perché mi ha risposto che la parte tecnica è sostituibile. Ha scritto che i suoni, lo stile, la creazione di brani possono essere imitati. E poi mi ha detto: la parte umana è insostituibile, cioè è un musicista con identità, esperienza, energia e una sensibilità. Perciò le scelte artistiche e l'improvvisazione dal vivo, l'interazione con la band e il pubblico, il tocco, le vibrazioni, gli errori espressivi non possono essere per il momento riprodotti. Questo è quello che mi ha detto.
Beh sì, no, poi hai già detto tanto sul tuo talento musicale. Adesso
però
basta.
Insomma è stata abbastanza...
Per oggi hai già avuto la tua bella dose di autostima. Una riflessione, arriva un messaggio da parte del pubblico interessante di un ascoltatore, di Federico, in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito legale o medico, ne abbiamo parlato, che potrebbe interessare chi ascolta, sempre che non se ne sia già parlato, ho iniziato ad ascoltare una ventina di minuti fa. Una grande differenza ad oggi, a mio avviso, è la potenziale responsabilità, questo è vero, in caso di errore. Il costo di un medico o di un avvocato copre anche quel rischio. Affidarsi all'intelligenza artificiale per risparmiare, come molte persone fanno e dicono di fare, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. In ambito legale, io sono attivo professionalmente in ambito legale, ci scrive Federico, ho messo alla prova ChatGPT con già le risposte sott'occhio e finora non ha dato risultati soddisfacenti per questioni mediamente complesse. Hai capito? Cioè è interessante il tema,
sì, è una questione sulla quale farei intervenire Alessandro Longo, perché mi chiedo quali sono in questo momento anche le direttive a livello europeo, per esempio, a livello internazionale, perché questa sono tutta una serie di fattispecie che si potrebbero presentare magari già nel presente, se non nell'immediato futuro. Cioè il rischio che nascano dei conflitti, perché a un certo punto uno potrebbe dire: ma io mi sono affidato al programma di intelligenza artificiale che mi ha dato un certo tipo di ausilio, però ci sono degli errori e gli errori
e chi paga?
Ecco, a chi incombe poi una responsabilità eventualmente oggettiva da questo punto di vista, Alessandro? Ci sono già, diciamo, delle
responsabilità è sempre della persona. Al momento è un po' come dire: hai usato il computer, è colpa del computer. Al momento tutti riderebbero e continuerebbero a ridere, perché al momento non c'è una responsabilità dello sviluppatore delle AI, che tra l'altro molto, con molta chiarezza scrive sempre anche su ChatGPT: le AI può commettere errori, insomma controllate voi, insomma me ne lavo le mani. Ecco, quindi questo lavarsi le mani vi porta la responsabilità su di noi. Tuttavia la Commissione Europea vorrebbe qualche bozza di norma, creare una responsabilità più forte da parte degli sviluppatori delle AI anche per i danni eventuali causati dalle AI stessa. Non c'è questa responsabilità in modo così formale, quello che c'è è un obbligo alla trasparenza, un obbligo a fare audit, insomma a vagliare i propri modelli di intelligenza artificiale per essere sicuri che non abbiano dei rischi imprevisti.
Ecco, però Alessandro, quanto siamo a rischio noi di un uso illegale, illecito, assolutamente anche non giusto delle nostre immagini personali? Beh, sappiamo che già succede, video con persone che dicono delle cose che non ha mai detto, sappiamo spesso che sono capitati anche casi con donne che sono state ritratte in pose, in immagini assolutamente illegali, illecite e poi soprattutto irreali, in veritiere. Ecco, cosa possiamo fare noi se qualcuno ci prende la nostra immagine e la usa in modo assolutamente illegale e scriteriato?
Beh, è giusto sapere che effettivamente l'AI non è solo ChatGPT, ci sono tanti anche solo chatbot open source, liberi in qualche modo, che permettono di fare molte cose che sono vietate su ChatGPT e infatti sono usati per motivi illeciti. Quelli che hai citato tu sono alcuni: motivi di diffamazione, nudificazione di personaggi, anche celebrità, ci sono diversi scandali, sono chiaramente tutti reati. Il reato di diffamazione, ad esempio, è molto chiaro. Ci sono anche reati di minaccia, purtroppo sono diffusi soprattutto negli Stati Uniti sempre di più questo fenomeno di mandare a delle donne delle immagini dove queste stesse donne risultano, per esempio, in posizioni di pericolo, minacciate da una pistola o cose del genere. È un modo purtroppo molto pesante di minacciare qualcuno, di scandalizzare, di causare shock. Con l'immagine, con il video è più efficace e crea problemi anche psicologici seri alle vittime. Quindi sono chiaramente ci sono le leggi, sono dei reati questi anche pesanti. Il problema è che i carnefici diventano più potenti a causa di nuovi strumenti.
Ad esempio, da noi nella Svizzera italiana, Alessandro Longo, assistiamo a alcuni personaggi conosciuti, famosi, che promuovono la foto o l'immagine o il video del personaggio famoso, noto, popolare, che promuove degli investimenti, quindi investimenti finanziari.
Sì, è scoppiato recentemente il caso anche con il... con il presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, no? Pierre-Yves Maillard, che si è arrabbiato moltissimo per questa cosa. Però,
questa immagine presa del tipo, della tipa che promuovono investimenti finanziari.
Allora, premesso che dovremmo adattare anche la nostra capacità di riconoscere questo tipo di contenuti falsi, perché anche a me è capitato sovente di vedere dei video con esponenti politici elvetici che promuovevano cose, e uno dovrebbe fare un piccolo declic nel cervello e dire: ma ti sembra normale che non so, il presidente o la presidente della confederazione vada promuovendo investimenti a guadagni istantanei, e ti fai magari qualche domanda e dici: ma aspetta,
quindi usate la testa,
ecco, magari usare la testa. Però, perché visto che ci avviamo ormai alla conclusione, ascoltando tutto quello che dicevamo, ho cercato di fare almeno questo ragionamento, questa riflessione, che forse può sembrare un po' cerchiobottista, un po' come ChatGPT nel giudicare
giudicare
me, ma nel giudicare anche Luca Comazzi. E cioè che noi ci stiamo muovendo in un ecosistema che sta cambiando con una rapidità davvero esorbitante. E torno a quello che abbiamo detto ancora stamattina, no? Il 98% di tutte le informazioni di cui disponiamo oggi sono state prodotte negli ultimi 15-20 anni, e il 2% soltanto nei 100.000 anni che ci hanno preceduti di civiltà umana in grado di produrre informazioni. Questo dovrebbe farci riflettere, cioè viviamo in un tempo, in un'epoca in cui la rapidità di trasformazione e di quantità di informazioni che noi dobbiamo gestire come persone può diventare davvero travolgente. Forse è questo a cui dovremmo prestare maggiore attenzione, al fatto che noi, innanzitutto, immersi in tutto questo, rischiamo di venire usati invece che usare lo strumento, e soprattutto essere consapevoli del fatto che tutto questo è gestito da aziende che fondamentalmente delle regole di cui noi spesso discettiamo se ne infischiano allegramente.
Bellamente. Luca Comazzi, in chiusura 30 secondi per dirci cosa dobbiamo fare quando andiamo nel campo dell'intelligenza, entriamo nel campo dell'intelligenza.
Usare la nostra, direi.
ChatGPT, ecco, d'accordo, è un'intelligenza artificiale, non è la sola, ma quali precauzioni?
Ma per esempio, perché non usarne due o tre e mettere a confronto le risposte delle tre differenti e concorrenti aziende?
Questo sì.
Concorrenza è un elemento che effettivamente potrebbe giocare a favore.
Però attenzione, prima del notiziario c'è un messaggio ancora che era arrivato, che l'avevo letto prima, che era interessante, che riguarda un'ascoltatrice che ci diceva: con internet all'inizio andavamo tutti su yahoo.com, poi siamo stati dirottati improvvisamente, senza un motivo ben preciso, su Google. Come mai?
Perché sono le grandi aziende che determinano le nostre scelte.
Cioè, prima si andava su Yahoo, adesso tutti
perché
su Google.
Ha vinto Yahoo,
quelli che sono rimasti, come il sottoscritto,
secondo voi perché Google sta investendo 100 miliardi nell'intelligenza artificiale? Perché hanno detto: qui se la gente continua a usare i chatbot per fare delle ricerche invece del motore di ricerca Google, noi siamo rovinati. Allora investiamo quei soldi in quel modo lì, in modo che se l'intelligenza artificiale non funziona torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo fatto una barca di miliardi. Se invece funziona, ci siamo già.
E quindi è per quello che probabilmente capita che da un giorno all'altro ci vediamo catapultati in un altro motore di ricerca, in un altro, come si chiama? ChatGPT è un algoritmo, no?
No, un Large Language Model, un LLM, pecunia non OLET, e quindi, come vedete, se non OLET almeno che funzioni...
La testa, se non funziona il naso. Usate lo spirito critico e la vostra testa, grazie a Igor Gianola che ci ha assistito, Tania Ciriaco in regia telefonica a raccogliere le vostre telefonate, grazie agli ospiti, Luca Comazzi, Nicola Colotti e Alessandro Longo. Fra pochissimo il notiziario. Grazie. Io vi auguro una buona continuazione di giornate e vi rinnovo l'appuntamento con le consulenze tutti i giorni a partire dalle 13. Mi raccomando, sempre in compagnia della Rete 1 e in generale dei programmi della RSI.
Sono fatti di persone, non di intelligenza artificiale.